Ecco, vabbè, registro, l'ho fermato. Il tessuto connettivo è solido, è come dire consistente, la cellula non può allargarsi in un tessuto che è gelatinoso, che è come una gelatina solidificata. La cellula lo sa e per moltiplicarsi emette questo enzima, la ialuronidasi, che scinde l'acido ialuronico, che è quello che mantiene compatto il tessuto connettivo, quello che usano anche le donne, no? per tante cose, no? per la bellezza, eccetera. L'ascorbato di potassio inibisce la ialuronidasi, allora i tumori si moltiplicano moltissimo, emettono moltissima ialuronidasi, e l'ascorbato di potassio impedisce che questa ialuronidasi fluidifichi l'ambiente, per cui le cellule non riescono a moltiplicarsi, ed ecco perché, diciamo, il secondo livello su cui funziona l'ascorbato di potassio impedisce la moltiplicazione fisica delle cellule, però impedisce anche che la cellula abbia questo bisogno di degenerare, perché la cellula diventa cancerosa quando non riesce a respirare, perché sappiamo, come ho detto la volta scorsa, che il cancro è né più né meno che una incapacità della cellula di respirare, di metabolizzare l'ossigeno. Quando la cellula non riesce più a respirare per un motivo qualunque, perché è intossicata, perché diciamo ha poco potassio, perché non funziona la membrana cellulare, come vedremo, per mancanza di grassi, di omega 3, eccetera, perché è venuta a contatto con sostanze cancerose, perché che quindi inibiscono il trasporto dell'ossigeno, perché c'è poca ossigenazione nella zona dove si sta per formare questo tumore, perché c'è uno stato infiammatorio continuo che quindi anche lì altera tutti il meccanismo di respirazione, non importa per che motivo la cellula non abbia una sufficiente quantità di ossigeno. Ma è dimostrato scientificamente, hanno dato anche un premio Nobel, Hans von Euler, nel 1900, prima della guerra, 1930, qualcosa del genere, non ricordo bene, quando alla cellula arriva meno del 70% dell'ossigeno che le serve, automaticamente comincia a fermentare e quindi diventa un tumore. Il tumore è una cellula che fermenta. Quindi se noi manteniamo intatto o ripristiniamo addirittura, come fa l'ascorbato di potassio, i meccanismi respiratori della cellula, vuol dire che impediamo alla cellula di degenerare, o addirittura la cellula degenerata la recuperiamo e ritorna una cellula sana. L'ascorbato di potassio funziona in una maniera completamente diversa dalle chemioterapie, radioterapie, eccetera. Mentre le radioterapie e chemioterapie dicono la cellula è un nemico e io lo brucio, oppure lo avveleno, oppure la chirurgia lo asporto, no? la taglio via, l'ascorbato di potassio reintegra il meccanismo respiratorio che si era rotto, è come un orologiaio che va a aggiustare, invece che cambiare l'orologio lo butto via, no, lo aggiusto, gli metto il bilanciere nuovo, gli metto un sistema di respirazione nuovo. È un po' complicato da spiegare, se a qualcuno interessa legge il capitolo 5 della mia tesi, lì è spiegato tutto, ci sono gli anelli aromatici, no, ma è una spiegazione chimica, immagino che non vi interessi e poi non è che abbiamo tutto questo tempo. Fatto sta che l'ascorbato di potassio funziona ed è molto utile. C'è uno studio che dura oramai da circa 40 anni, alcune centinaia di volontari stanno prendendo la dose giornaliera di ascorbato di potassio e nessuno di loro ha sviluppato un tumore, e siccome una persona su tre nell'ambito della sua vita svilupperà prima o poi un tumore, purtroppo è già un dato statistico estremamente rilevante, ma un'altra cosa, un effetto collaterale, è che nessuno di loro ha sviluppato una malattia virale di quelle pericolose, perché l'ascorbato di potassio in qualche modo ci protegge anche dai virus. Lo studio, diciamo, chi lo fa, le case farmaceutiche, no, non c'è nessuna casa farmaceutica che sta facendo questi studi, perché purtroppo l'ascorbato di potassio non è brevettabile, quindi non può essere commercializzato in maniera lucrosa, e entra, cannibalizzerebbe anche tantissimi altri farmaci, fra cui diciamo quelli chemioterapici, eccetera, per cui si guardano bene da fare questi studi. Gli studi vengono svolti fondamentalmente la Fondazione Pantellini, che la Fondazione Pantellini la trovate su internet, no? Sta facendo questi studi in collaborazione con l'Università di Malta, l'Università di Parma, la Fondazione Don Gnocchi di Firenze, l'Università di Pisa, sono tutte università, quindi non sono, come dire, non hanno uno scopo di lucro, hanno uno scopo di ricerca scientifica, come dovrebbero fare tutti, ma purtroppo non succede così. Noi come possiamo, diciamo, assumere l'ascorbato di potassio? Prima di tutto il dosaggio. Allora, il dosaggio è 0,15 grammi di vitamina C e 0,30 grammi di bicarbonato di potassio come cura 3 volte al giorno, come prevenzione 3 volte alla settimana, quindi molto meno. Di solito si fa 3 volte alla settimana per 5 mesi, si smette un mese e si ricomincia. Io lo prendo abitualmente, in realtà lo prendo tutti i giorni, vabbè, comunque forse dovrei diminuire. Ecco, come lo troviamo? Lo troviamo in commercio in varie forme. Allora, la forma più semplice è prendere le pastiglie, l'ascorbato K della Truffini Regie, che si trova alla farmacia comunale, se voi andate lì ce l'hanno. Se no andate dal dottor Assisi, ce l'ha anche lui, però probabilmente ve lo fa arrivare, no? La farmacia comunale invece ce l'ha sempre, costa anche forse un 50 centesimi in meno. Anche lì, perfetto. E sono delle pastiglie così, no? Se ne prende una, si mette in un bicchiere d'acqua e si beve, oppure si mette in bocca, se vorrete assaggiarle, spero che siano ancora buone. Perché sì, ascorbato scappa della Truffini RG, che però non è prodotto che io consiglio, io lo uso anch'io quando vado in viaggio eccetera, prima lo usavo, perché prima di tutto il dosaggio è abbastanza, chi lo vuole che vuole assaggiare, che sono buone, se sono gialle ogni tanto ce n'è qualcuna un po' gialla perché si ossida facilmente, no? Sembrerebbe fatto il nome. O se no imballato così, che è imballato, no, una qualcuno prendetelo, se no 8, no? Io non lo uso più perché negli ingredienti, maledizione, ci sono anche dei grassi idrogenati, e i grassi idrogenati non sono una buona cosa, ce n'è pochissimi, però insomma non è una buona cosa. Ci sono dei prodotti migliori, quello è molto semplice, no? Quando si va in giro, se lo prende, si mette in bocca, non si sta lì con l'acqua, eccetera. Come dose è un po' leggera, perché se voi andate a leggere è dunque, adesso non ricordo bene, 0,10 di potassio e 0,18 di vitamina C, invece dovrebbe essere 0,30 di potassio, insomma, sì, c'è dentro anche lo zucchero eccetera, insomma non è il massimo, la cosa migliore sarebbe prendere, o ce lo facciamo noi l'ascorbato di potassio, comperando il bicarbonato di potassio, questo 100 grammi o addirittura il chilo, io consiglio il chilo che costa poco più, bicarbonato di potassio, esattamente, bicarbonato di K, di potassio, e lo fa la ditta la Farmarabor, no? O se no anche la Policlinica, no? Questo qui è della Farmalabor, questo qui è della Farmalabor e si trova anche il chilo, no? Farmacia, andate in farmacia, se non ce l'hanno lì, che sarebbe difficile che ce l'abbiano, però ve lo fanno arrivare per il giorno dopo. D'altro canto, se andate a comprare 5 scatole di aspirina mi sarebbe danno, tornate il giorno dopo, 2 scatole di antibiotico ne danno una, vabbè, comunque ve lo danno subito. E poi ci mettiamo la vitamina C. La vitamina C, questo è un chilo di vitamina C che costa 43 euro, no? Ho parlato l'altra volta, sì, è in polvere, poi se volete la aprite, guardate, eccetera. Si prende un bicchiere d'acqua, si mette dentro mezzo cucchiaino di vitamina C e una punta di bicarbonato di potassio. Io consiglio di comprare quelle bilancine che vi costano una dozzina di euro, che pesano il centesimo di grammo, no? Sono quelle bilancine digitali, e vi allenate a mettere 0,30, io riesco abbastanza bene, cioè a mettere 0,30, se non è 0,30 è 0,35 o 0,25, comunque non ha una grossa importanza. Non abusate col bicarbonato di potassio, io ne metto un cucchiaino che tanto, ecco, l'eccesso di potassio non fa bene, no? No, no, l'eccesso non fa mai bene di niente, cioè, no, no. Sì, la vitamina C potete cedere, che tanto non, anzi fa solo bene, come abbiamo detto l'altra volta, fino a 5-6 grammi al giorno fa solo bene, no? Ecco. E, mentre il potassio, un eccesso di potassio può dare dei problemi anche a livello cardiaco, eccetera. Se non hai la bilancina, consiglio di comprarla, che tanto costa poco, oppure, no? Oppure non andiamo a occhio, non giochiamo con la salute, ecco. E se no, vabbè, una punta piccola di cucchiaio da caffè, però come faccio a dirvi, 0,30 grammi, ragazzi, cioè stiamo giocando con le piume, no? La cosa migliore in questo caso, se vogliamo semplificarci la vita, prendiamo l'ascorbic. Sono 100 bustine da 0,30 di bicarbonato di potassio e costa 17 euro, sono 100 bustine. Poi la vitamina C ce la mettiamo anche a occhio, oppure se vogliamo essere perfetti prendiamo l'ascorbic con 0,15 di vitamina C che costa altri 17 euro, bustina destra e bustina di sinistra. E io ho la mia miscela giusta, perfetta, millesimata. Si trova in farmacia, prodotta dalla ditta Studio 3 Pharma di Torre di Mosto, Venezia, e distribuita dalla CSM di Feletto Udine. Comunque se andate in farmacia e dite io voglio le bustine per fare l'ascorbato di potassio, ve le danno. Se non le trovate, prendetevi nota di questa ditta, Studio 3 Pharma di Torre di Mosto, Venezia, distribuito dalla CSM di Feletto Udine, però ce l'hanno in farmacia, io l'avevo preso sui tetti, io oramai tanto, con 34 euro figuriamoci, mi compro, come dire, un bidone me ne compro, però vabbè, quello è molto, molto semplice da usare.
Quindi questa
miscela
una al giorno, 3 volte alla settimana?
Sì, noi come prevenzione una al giorno, 3 volte alla settimana. 5 mesi, un mese di sospensione, io non lo faccio mai, intanto quando vado in vacanza è difficile che la sospensione la faccio, e io al mattino prendo la vitamina C, io prendo circa 5-6 grammi di vitamina C al giorno, che sono tanti, 5.000-6.000 mg, però andiamo nella medicina ortomolecolare, quella del premio Nobel Linus Pauling, che fra l'altro è morto a 97 anni, in piena lucidità, eccetera, e Linus Pauling, non tutti c'erano la conferenza sulla vitamina C e del cloruro di magnesio, praticamente ha scoperto che l'uomo vive in una condizione cronica chiamata scorbuto subclinico cronico. Quindi noi viviamo in uno stato di scorbuto, quindi carenza di vitamina C, non conclamato, cioè che non dà nessun, come dire, o meglio, dà tantissimi sintomi, ma noi non li attribuiamo a quello, li attribuiamo a tantissime altre cose. L'Organizzazione Mondiale della Sanità mi viene a dire che raccomanda 60 mg di vitamina C al giorno per evitare i problemi da carenza, e sembra che bastino 20 o 30 mg per non avere lo scorbuto. Sì, ma bastano a non morire, per comandare a dire a uno tu basta che mangi 500 calorie al giorno e non muori di fame. Sì, ma non è che sta bene quello lì, no? Cioè non è. È lo stesso, se noi diamo 60 mg di vitamina C al giorno, bene, meglio che niente, però non è lo stato di salute ottimale. Perché? Perché l'uomo ha un danno genetico che si è manifestato circa 60 milioni di anni fa, quando i primati si sono divisi nel genere prosimi e antropoidea. Noi siamo primati antropoidea, noi gli scimpanzé, i gorilla, eccetera, i prosimi sono quegli altri, quelli là, come tutti gli animali che ci sono sulla Terra, sono in grado di autoprodurre la vitamina C partendo da 4 enzimi e dal glucosio, glucosio C6H12O6, la vitamina C è C6H8O6, è quasi uguale. E se noi la vediamo, sembra uno zucchero la vitamina C, no? Non è uno zucchero ovviamente, però, come dire, è molto facile produrla a partire dal glucosio, perché non l'ho chiuso, maledizione, vabbè, comunque. È molto facile, però ci vogliono 4 enzimi. A noi uno di questi 4 enzimi, in concomitanza con la sparizione dei dinosauri, quindi probabilmente c'è stato qualche casino che ci ha, come dire, colpito. con uno zucchero molto acido. Abbiamo perso, si chiama L-gulonolactone ossidasi, che sarebbe l'enzima, il quarto enzima, gli altri tre non servono più a niente. Quindi noi non siamo in condizioni di autoprodurre la vitamina C. Gli altri animali, tutti, tranne i porcellini d'India, le cavie, che sono state scoperte per caso anche lì, no? Non si sapeva, non c'era nessun animale che potesse permetterci di fare degli esperimenti come sull'uomo. Perché le cavie sono così adatte agli esperimenti? Perché come l'uomo soffrono di questo danno genetico. Noi prendiamo il topo, lo facciamo ammalare in 100 modi, ma quello con la vitamina C se ne esce molto meglio che noi. È per quello che poi i risultati non sono sempre affidabili con altri animali. Si potrebbero usare le scimmie, però le scimmie costano troppo. Come pure c'è il pipistrello delle Filippine, sono gli unici animali, il pipistrello delle Filippine, che non mi ricordo come si chiama, che è stranissimo, le scimmie vicino a noi e le carie che non autoproducono la vitamina C. Quindi se noi vogliamo raggiungere quello stato di equilibrio e di salute che ci può permettere di vivere a lungo, la macchina umana è fatta per vivere 150 anni. Chi è che ha vissuto 150 anni? Solo qualche yogi indiano. Abbiamo qualche esempio, per esempio Ippocrate, il medico, il fondatore della medicina considerato europea, no? Vissuto dal 460 al 357 avanti Cristo, è vissuto 460, 357, che bravo in matematica, quanti anni? Lo dico io, 103 anni è vissuto. 103 anni in un periodo in cui arrivare a 40 anni era già un po' un successo, non è che si sbudellavano spesso e volentieri, però insomma lui oltretutto usava l'aloe, usava tanti, insomma era padre della medicina. Un altro che è vissuto 104 anni è il dottor Samst, a cui è attribuita l'invenzione, la scoperta dell'amaro svedese, detto anche amaro della Maria Treben, che però probabilmente non l'aveva scoperto lui, ma l'aveva scoperto i suoi genitori, perché lui è morto giovane, a 104 anni, cadendo da cavallo, le bullagio da cavallo, e non doveva andare, quel giorno lì doveva stare a casa a fare l'orto, non lo so. Invece i suoi genitori sono vissuti uno fino a 106, l'altro fino a 108 anni, quindi si vede che se lo bevevano anche loro l'amaro svedese. Ma il caso di longevità più eclatante che io conosca è il dottor Norman Walker, che è morto fra l'altro una ventina di anni fa, una trentina di anni fa, abbastanza recentemente. Questo Norman Walker è lo scopritore di quella tecnica di purificazione, di lavaggio intestinale che si chiama la idrocolonterapia, che è una specie di megagristere, però io sto riducendo, cioè non è un megagristere, è una cosa molto più complessa, migliore, occorre una macchina, ed è un lavaggio intestinale, no? Che permette di eliminare tutte le tossine dell'intestino, di far riprendere la funzionalità, eccetera. Nell'intestino, come diceva Paracelso, c'è la sede della vita e della morte dell'uomo, tutto dipende dall'intestino. Perché? Perché nell'intestino ci sono le 50 stazioni linfonodali, no? Che permettono la creazione del sistema immunitario. Praticamente tutti i globuli bianchi vengono creati a livello dell'intestino di queste 50 stazioni linfonodali, poi vanno a maturare nel timo, poi vanno in giro e noi abbiamo tutti i nostri leucociti, linfociti, falociti, tutto il resto, no? Quindi se non funziona l'intestino non funziona il sistema immunitario. Se l'intestino, diciamo, non evacua regolarmente, si producono tutte queste tossine, cadaverina, putrescina e compagnia bella, che ci avvelenano, quindi si formano le disbiosi, quelle che ci danno l'alito cattivo, ci danno la pelle brutta, ci fanno venire i foruncoli, avvelenano i reni, avvelenano il fegato, avvelenano il sangue e via discorrendo. L'intestino pulito è essenziale per la salute, come dicevamo anche durante la conferenza del ciclovo di magnesio, ma qui forse sto andando fuori tema. Bene. 116 anni. Sì. mica male. Ah, oltretutto, non ho detto una cosa, l'ultimo libro, questo qui, l'ha scritto a 113, non è mica rincoglionito, questo qua, no? Ha scritto l'ultimo libro, ma non è che ha scritto delle cretinate, se sarebbe leggerlo comunque, quel libro lì. Bene, ascolbato di potassio, io avrei finito. Diamo spazio alle domande, se ce ne sono.
Volevo che mi parlassi un po' di più di quello studio fatto sul tumore. Per i numeri non sono esagerati, mi sembra.
L'esperimento, ah, non è sul tumore, è un esperimento su base volontaria, no? Per vedere.
Ma e poi che tipi di tumore sono stati trattati?
Con l'ascorbato di potassio? Ah, no, allora l'esperimento non è su gente ammalata, è su gente sana, sì. E chiaramente l'ascorbato di potassio funziona di più, diciamo, su un certo tipo di tumori e meno su altri.
Io non l'ho provato a vedere.
Nella mia tesi ce l'ho scritto, però la serata non era sui tumori, no? Era sugli antiossidanti. Diciamo che sul sito della Fondazione Pantellini, diciamo, c'è su abbastanza comprovazioni e studi, vabbè, qui ci sono.
No, pensavo magari, visto che era stato trattato il tumore allo stomaco, se potesse essere più da contatto che non magari.
Può darsi. Cioè, allora, il meccanismo di funzionamento dell'ascorbato di potassio è che ripristina il sistema respiratorio a livello enzimatico, perché ci sono gli enzimi respiratori, quindi è in buona compagnia con i tedeschi o Schlanger e tutti gli altri, gli omeopati, che cercano di fare la stessa cosa, no? Allora, la respirazione avviene, cioè c'è il piruvato, no? Il piruvato che è caratterizzato da un anello aromatico che viene rovinato in mancanza di ossigeno, no? Allora, questo piruvato, questa è la spiegazione che dava Pantellini, no? Infatti io ho scritto il capitoletto Ascorbato di potassio, signore degli anelli, perché ripristina l'anello respiratorio del piruvato. Cosa ha scoperto Pantellini? Che l'ascorbato ha un anello simile aromatico, che parte dal furano, non dal piruvato. Come pure, e questo non l'ha scoperto Pantellini, ma diciamo che l'ho messo io nella tesi, no? Lo zolfo, il tiolo, ha l'anello tiolico, che è uguale all'anello del piruvato e all'anello del furano, che è quello che permette l'interscambio, appunto, di ossigeno, la respirazione enzimatica. Noi sappiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci raccomanda di mangiare molte brassicacee e anche molte liliacee. Cosa sono? Le brassicacee sono il cavolo, il cavolfiore, il cavolo di Bruxelles, il rafano e tutti gli altri, le crucifere, no? Che sono caratterizzate da un alto tenore di zolfo. Quindi hanno tiolo, vuol dire zolfo, lo zolfo in greco, no? Come pure le liliacee, l'aglio, la cipolla, ho parlato dell'aglio la volta scorsa, ma anche l'aloe che è una liliacea, lo zafferano, vabbè, che viene in un altro discorso, comunque sono molto ricche di zolfo. Ci sono anche dei prodotti ricchi di zolfo, come la cisteina, per esempio, è un anticancro fortissimo anche quello, i fiocchi, lo yucca, i fiocchi di latte che sono ricchi di cisteina anche loro, la dieta Budwin, Joanna Budwin, di cui parlerò, che ha scoperto i grassi, gli omega 3, no? L'ha scoperto Joanna Budwin, curava il cancro semplicemente con lo yucca e l'olio di semi di lino, anche lì c'è molto zolfo, no? Quindi sia con l'anello aromatico dello zolfo, sia con l'anello aromatico dell'ascorbato di potassio, posso sostituire l'anello del piruvato che si è, come dire, che si è rovinato, che si è rotto. Questa è una spiegazione, diciamo, chimica, però a noi non interessa se perché, per come, eccetera, non interessa che funzioni. e siccome ci sono molte comprovazioni sul fatto che funziona, le comprovazioni adesso bisognerebbe andarle a vedere un po' meglio sul sito della Fondazione Fantasini. Fatto sta che utilizzando l'ascorbato di potassio, io dico non esclusivamente, ma insieme ad altri prodotti antiossidanti, a una dieta giusta, tanto per cominciare, il beta-carotene, e poi dopo l'aloe, come abbiamo visto, e poi dopo tutti gli altri prodotti anticancro, eccetera, possiamo avere ragione, cioè ridurre il cancro che si sta evolvendo, che ci sta portando a una brutta fine, possiamo bloccarlo e conviverci assieme, o farlo sparire del tutto, come può succedere in tantissimi casi, anche solo con l'ascorbato di potassio se la regressione è completa, no? Però non sempre, o se no si può fermare, rallentare, e alla fine l'orefice di Firenze è morto di attacco cardiaco a più di 20 anni dalla sua diagnosi di cancro allo stomaco, che se vogliamo è un grosso successo. Bene, allora, abbiamo parlato ascorbato di K, adesso parliamo di una cosa abbastanza leggera, facciamo una cosa pesante e una cosa leggera, il pomodoro. Ragazzi, il licopene che c'è nel pomodoro, vi parlerò del pomodoro e un pochino anche delle spezie. Facciamo una piccola digressione culinaria. Allora, il licopene è contenuto quasi esclusivamente nel pomodoro. Ed è un carotenoide, come il beta-carotene e altri carotenoidi. Però è un carotenoide abbastanza particolare, perché è un carotenoide termostabile, anzi, con la temperatura diventa più biodisponibile, più assimilabile. Come è stato scoperto il licopene? È stato scoperto un po' come il resveratrolo nel vino rosso, cioè con degli studi epidemiologici, cioè hanno constatato che ci sono delle regioni in cui c'è un basso tasso di tumore, specialmente la prostata. Queste regioni sono regioni dove si consuma tanto pomodoro. Le regioni mediterranee, l'Italia, la Grecia, la Spagna, ma anche il Messico, no? Quindi c'era qualcosa nella dieta che proteggeva gli uomini, specialmente, ma anche le donne, no? Ma specialmente il licopene funziona per il cancro alla prostata, diminuisce del 30% la possibilità del cancro alla prostata. Oddio, niente di paragonabile alla curcuma, la nostra brava, buona, vecchia curcuma di cui abbiamo detto tanto bene la volta scorsa, diminuisce del 2000%, quindi, vabbè, però il pomodoro, la differenza sostanziale tra la curcuma e il pomodoro è che la curcuma la mangiano in India e nei paesi arabi, invece noi mangiamo il pomodoro, quindi curcuma non la mangiamo, fa parte più della nostra tradizione culinaria. Il licopene si concentra infatti specialmente nella prostata e protegge la prostata dalle aggressioni, diciamo, cancerose, perché è un antiossidante estremamente efficace, quindi protegge anche le donne. Dicevamo che è termostabile, no? Ed è molto più assimilabile se cotto. Che bello, ragazzi, finalmente qualcosa che va bene, perché oltre che essere cotto è più bioassimilabile che in presenza di grassi. Quindi se noi dobbiamo fare la pommarola magrettina, ce la mettiamo a freddo sulla pasta asciutta, ci fa meno bene di un bel succo bello sugnoso, grassino, no? Allora, come possiamo utilizzarlo nel migliore dei modi? Facciamo un bel soffrittone con aglio e cipolla. E uno dice, ma il soffritto fa male, invece il soffritto non fa male, il soffritto fatto bene fa bene, fa benissimo. Quello che fa male non è il soffritto, ma è come faccio il soffritto. Se faccio come facevano i nostri vecchi, che usavano lo strutto, usavano il lardo, usavano la fugna di maiale, usavano il grasso d'oca, e poi lo mettevano sulla stufa e lì lo facevano fumare, bruciare, stava bello marrone, caspita, lo alterava. Grassi animali alterati dal calore sviluppano acroleina, compagnia bella, sono fra le sostanze più nitrosamine, sostanze cancerose, no? Ma anche il mio olio d'oliva, se io lo metto se lo faccio, come dire, scaldare troppo, a un certo punto mi fuma, ho raggiunto il punto di fumigazione che è superiore ai 200 gradi, voglio dire, è uno dei migliori da questo punto di vista, però mi brucia, mi diventa canceroso anche quello, io non lo devo far scaldare tanto come ha fatto il pepe che me l'ha fatto fumare, quando, allora, se io mi preparo il mio battuto di cipolle, intanto faccio scaldare l'olio così mi porto avanti, l'olio va su di temperatura, a un certo punto fuma, cosa faccio?
Lo butto via.
Lo butto via, bravo, lo sto prendendo, lo butto via, attenzione che poi faccio come il pepe che ci sono il lavandino e si ci sono mezzo esplosione. Perché, sì, diventa un casino, cioè poi arrivi 200 rotti gradi nell'acqua, figurati, lasciamo stare, lasciamo stare. Vabbè, non lo devo far fumare, allora cosa faccio? Metto l'olio a freddo e non accendo, ci metto dentro le cipolle e il mio aglio, l'aglio lo devo schiacciare in modo che, come dicevamo la volta scorsa, l'alline e l'allinasi si fondono assieme, formano l'allicina, no? Che tra l'altro è più profumata, ma ha anche grandi poteri, diciamo, antibiotici e anticancro e tutto il resto, ma non ripetiamo quello che abbiamo detto la volta scorsa. Poi accendo, a questo punto posso friggere quanto vuole. Quando soffrigge vuol dire che l'umidità che c'è nella cipolla e nell'aglio e in quello che sto soffriggendo evapora, ed evaporando non posso avere una temperatura molto superiore ai 100 gradi, siccome è un margine di sicurezza enorme, posso arrivare anche da 200 senza farlo fumare, no? Sono sicuro che il mio soffritto sarà digeribile, l'olio non è bruciato. Quindi torniamo, mi faccio un bel soffrittone con tutto l'aglio che posso permettermi di mettere senza far scappare i colleghi d'ufficio il giorno dopo. La cipolla, che è una migliata anche lei, ricca appunto di zolfo, eccetera. Poi ci butto il mio pomodoro e lo farò cuocere anche a lungo e poi ci butto le spezie. Allora, le spezie cosa posso buttare? Timo, origano, guarda caso c'è dentro la luteolina, anticancro molto forte. Posso metterci rosmarino e basilico in più o invece, contiene l'acido ursolico. Rosmarino fa benissimo al fegato eccetera, però basilico e rosmarino, acido ursolico, potentissimo anticancro anche quelli. Capperi, che buono, contengono il camferolo, un altro anticancro. Peperoncino contiene la capsaicina che mi fa un bene da tutte le parti, ma è un anticancro anche lui, santo cielo. Alla fine ci metto anche il prezzemolo e il sedano che contengono l'epigenina, che ha la stessa funzione del Glivec, il Glivec che è un anticancro molto moderno, che è in fase di sperimentazione, che adesso lo stanno utilizzando per varie cose, ma comunque è quello che prende l'ernesto, no? Quindi io, facendo cuoco, ho fatto l'alchimista, no? E cosa mi è venuto fuori? Un bel sughettino di quelli buoni, no? Quindi, e la pancetta si può mettere se volete metterla, ma non è che ha un effetto, come dire, ha un effetto culinario e basta, e poi non mettiamola nel soffritto la pancetta, se possiamo. Oddio, se possiamo mettere la pancetta nel soffritto se non la facciamo salire in temperatura, sapendo che i grassi animali si alterano molto prima dell'olio d'oliva. L'olio d'oliva contiene anche degli antiossidanti suoi.
Tu fai una bella matriciana,
sì.
Cipolla, poi ci metti un po' questo in olio, poi ci metti la pancetta.
Sì, non brucia perché c'è la cipolla che la mantiene. Poi vediamo un attimino dove è contenuto il licopene. Il licopene si concentra nel concentrato di pomodoro, 29 mg per 100 grammi. Nella salsa di pomodoro, che quindi non è concentrata, 17 mg, nella passata di pomodoro 16 mg, nel succo di pomodoro 9,7 mg, nel cocomero, ecco qualcosa di diverso, penso che per cocomero qui intendano l'anguria, che è rossa, 4,8 mg, pomodoro crudo 3 mg, allora pomodoro crudo già ce n'ha poco di licopene. Lo mangerò per altri motivi, ma non per assumere il licopene, o meglio, sì, magari lo assumo, ma è poco più disponibile perché non è cotto. E poi il pomodoro crudo deve essere estremamente maturo, cioè il fatto di mangiare i pomodori verdi in insalata o quelli belli duri, oltre per non fare i pomodori è difficile trovarli maturi, perché l'industria mi deve dare i pomodori che non mi si spiaccicano, non mi si ammuffiscono, non li devo buttare via io che li vendo. Quindi chi li compra se li deve far maturare da solo, no? Me li dà Acerbi, contengono una quantità mostruosa di acido ossalico, che mi va a inacidire l'organismo, mi va a causare poi quei famosi mal di schiena, eccetera, perché fa precipitare questi cristalli di ossalato di calcio che diventa, si combina col calcio, no? Che sono come degli aghi che si mettono, diciamo, specialmente vicino ai nervi e ai muscoli, che si concentrano dietro la schiena, e quando io mi muovo mi viene poi alla fine, è come mettere la sabbia dentro degli ingranaggi, alla fine mi viene il colpo della strega e comunque mi acidifica tantissimo. Già è difficile capire se un pomodoro rosso è maturo o non è maturo, perché mi hanno fatto le varietà geneticamente modificate per far diventare rosso anche il pomodoro acerbo, così è bello duro, però è rosso, però è acerbo, e quindi io mi mangio il pomodoro rosso pensando che sia maturo, ma in realtà ha tutte le caratteristiche del pomodoro acerbo. Pensate, ha fatto anche i pomodori quadrati che aveva fatto, poi non hanno avuto successo perché uno con un pomodoro cubico, perché quelli cubici? Perché si trasportano meglio, poi la gente li vedeva, non li comprava perché diceva cosa faccio, adesso me lo taglio come il pane il paccaresco, ma non è che ci veniva l'idea, si taglio gli angoli, non lo so. Comunque, per dire, la genetica fa di queste cose, no? Pomodoro quindi bisogna mangiarlo molto maturo e possibilmente cotto, no? Adesso mangio in insalata e cerco di mangiarlo maturo. Poi c'è la papaya che ha 2 grammi di resveratrolo ogni 100 grammi e il pompelmo rosa, quell'altro no, quello rosa sì, no. Ricopere di che colore potrebbe essere, rosso, ovviamente. 1,5 grammi, basta, fine della trattazione del pomodoro. Abbiamo detto che cosa fa questo licopene, mi preserva, diciamo, è un antiossidante, quindi mi preserva dai radicali liberi, ma soprattutto, un po' come il beta-carotene, di fatto è un carotenoide, soprattutto mi conserva la prostata per noi uomini. No, succo.
Passata,
sì. Succo va bene, se uno invece di bere il rum, beve il succo di pomodoro, però è acido il succo di pomodoro. Cioè, nella macrobiotica il pomodoro lo sconsigliano tantissimo perché è estremamente yin. Diciamo che tutto ciò che yin tende un po' all'acidità. Grazie. Allora, mo parliamo, se non ci sono domande, sui pomodori. Parliamo dei grassi, capitolo molto importante e molto impegnativo, però essenziale. Allora, la più grave carenza nutrizionale nella dieta occidentale riguarda gli acidi grassi essenziali. È uno degli errori più grossi che si fanno nella dieta occidentale. Più grossi perché dà delle conseguenze tremende. Uno basta che vada in America a vedere come sono conciati, loro che usano, noi senza saperlo abbiamo una dieta più equilibrata rispetto agli acidi grassi essenziali, la dieta mediterranea degli americani, basta andare là, basta vedere come sono messi, sia a livello di cancro, stanno arrivando un caso su due, una persona su due sviluppa, noi una su tre, una su quattro, loro addirittura una su due, poi ci sono sti ciccioni, sti superobeti, eccetera. Perché sbagliano gli acidi grassi essenziali? Cosa sono gli acidi grassi essenziali? Allora, cominciamo a dire cosa sono gli acidi grassi. Gli acidi grassi sono i grassi e si dividono in essenziali e non essenziali. I non essenziali sono quelli che noi nel nostro corpo possiamo sintetizzare partendo da altri acidi grassi. Quindi anche se noi li troviamo nella dieta non fa niente, ce li fabbrichiamo da soli. Quelli essenziali non riusciamo a sintetizzarli, dobbiamo per forza di cose trovare nella dieta. Se li troviamo nella dieta bene, se non li troviamo nella dieta non ce li abbiamo. E gli acidi grassi, diciamo, essenziali sono specialmente gli omega 3 e gli omega 6. Più importanti sono gli omega 3, perché? Perché sono quelli più rari, gli omega 6 ne troviamo a iosa, invece gli omega 3 no. Gli acidi grassi si dividono anche in saturi, monoinsaturi e poliinsaturi. ve lo dico così si capisce un pochettino, cerco di essere breve. I grassi saturi sono quelli che sono caratterizzati da una catena, gli acidi grassi sono formati da una catena di molecole, rigida, solida, come dire, che non ha soluzione di continuità. Difatti sono quei grassi che sono solidi, come per esempio che so, il burro, dove c'è l'acido butirrico, l'acido stearico, quello per le candele, per esempio, guai con la candela, diciamo, va giù e molla, no? L'acido palmitico, l'acido caprilico, non so, il burro, il come si chiama, il lardo, no? E anche l'olio di palma, diciamo, che comunque è oleoso, che sembrerebbe l'olio di cocco, sembrano liquidi, sì, sono liquidi là, tutti così da noi, andiamo in un negozio di questi multiemici, vediamo che dalla bottiglia sono solidi, perché alla nostra temperatura sono solidi, perché non hanno snodi nella loro catena molecolare. I monoinsaturi hanno uno snodo e quindi sono più flessibili, di solito sono liquidi, no, alle nostre temperature, come l'acido oleico per esempio, no? I poliinsaturi sono caratterizzati da molti snodi, quindi sono estremamente liquidi anche a basse temperature, quindi arriviamo addirittura all'acido arachidonico, no? Che arriva a solidificare a 49 gradi sotto zero, quindi l'olio di lino, per esempio, che ha è molto ricco di omega 3 poliinsaturi, possiamo tenerlo nel frigorifero, anzi dobbiamo tenerlo nel frigorifero così non si altera, ed è sempre liquido. L'olio d'oliva invece lo mettiamo nel frigorifero, tratata, e mi si diventa come una specie di gel. Allora, a cosa servono gli acidi grassi essenziali, specialmente gli omega 3? Anzi, gli omega 3 a cosa servono? Servono alla respirazione cellulare, come dicevamo, a portare ossigeno all'interno della cellula. Si concentrano specialmente sulla membrana cellulare e servono a trasportare l'ossigeno da fuori a dentro. Sono come delle spugne, si gonfiano di ossigeno e lo portano all'interno. Hanno questa caratteristica di essere prenditori di ossigeno. Purtroppo l'ossigeno, che è nostro amico nemico, è ancora più amico nemico degli acidi grassi essenziali, perché questo loro contatto con l'ossigeno li porta ad alterarsi e a rancidire con grande facilità. Quindi quando sono rancidi, vabbè, c'è un sistema che li rigenera, vitamina E, vitamina C, compagnia bella, però a un certo punto va buttato via. Quindi la cellula li elimina e li sostituisce con acidi grassi nuovi, che io devo trovare per forza di cose nell'alimentazione. Se non li trovo nell'alimentazione, la cellula non ce n'è a sufficienza e comincia a respirare male. Se poi invece la cellula meschina mi trova i grassi idrogenati sono ricchi di grassi trans, che sono estremamente simili agli acidi grassi essenziali. La cellula non li distingue, i grassi idrogenati, ricordo che praticamente non esistono in natura, ci sono solo i ruminanti che fabbricano un po' di grassi idrogenati, ma sicuramente non grassi trans. Sono frutto di un prodotto industriale. Perché vengono prodotti questi grassi idrogenati? Vengono prodotti perché non si alterano in presenza di ossigeno, non irranciniscono mai. Quindi quando io me li metto nei miei biscotti, nei miei crepes, nei miei gelati, compagnia bella, la vita media di questi prodotti è molto lunga. Forse per i grassi idrogenati sarebbero eterni, no? Poi magari si alterano altri prodotti. Quando invece i miei biscotti col burro eccetera mi irranciniscono a causa del burro, li devo buttare via per i grassi non idrogenati, qui invece i biscotti dureranno magari un anno o due e li butterò via perché la farina diventa posta, non perché il grasso idrogenato si alterà. Quindi dal punto di vista industriale sono una grande manna, anche perché i grassi idrogenati vengono prodotti a partire da tutti gli oli meno costosi, no? E diventano praticamente solidi, saturano la catena, diventano come i grassi saturi, quindi sono solidi, ma soprattutto non prendono l'ossigeno. Quando la cellula si trova in carenza di omega 3, trova i grassi trans che sono molto simili, prende quelli, solo che quelli sono lì e non fanno nulla, non trasportano ossigeno, tengono solo il posto dei grassi buoni. Alla fine, quando raggiungono una certa presenza sulla membrana cellulare, impediscono praticamente il corretto funzionamento della cellula, della membrana cellulare. Non viene più trasportato l'ossigeno da fuori a dentro. Sappiamo che quando il tasso di ossigeno cala sotto il 70%, la cellula comincia a fermentare e quindi diventa cellula cancerosa. Ecco l'importanza dei grassi omega 3, è importantissimo che noi tutti i giorni sostituiamo quei grassi omega 3 che vengono buttati via perché alterati, ossidati e rancinati dal loro contatto con l'ossigeno. Dove troviamo questi grassi omega 3? Li troviamo principalmente in prodotti animali e in prodotti vegetali, sono abbastanza rari. Allora, nei prodotti animali troviamo gli acidi grassi EPA e DHA, che sono la base degli acidi degli omega 3, mentre nei prodotti vegetali troviamo l'LNA, che è l'acido linolenico, che viene scisso nel corpo esattamente negli altri due, quindi gli altri due sono più biodisponibili, mentre l'acido linolenico è un po' meno biodisponibile, e questo ha delle conseguenze. Allora, quelli più preziosi ovviamente sono gli EPA e gli DHA, che sono già biodisponibili, e li troviamo quasi esclusivamente nei pesci grassi. C'è il paradosso, visto che stiamo parlando di paradossi stasera, il paradosso degli Inuit, degli eschimesi. Cioè, cosa hanno scoperto? Che questi eschimesi hanno una dieta schifosa, cioè mangiano tantissima carne, frutta non ne mangiano, verdura non ne mangiano, carboidrati pochissimi, si stoffiano di robe grasse e compagnia bella, e non hanno problemi cardiaci e non hanno aterosclerosi, anche perché muoiono per anni per altri motivi, ma comunque non hanno questi problemi. Poi vanno nella civiltà e ce li hanno, quindi non è una cosa genetica. Non li hanno perché mangiano tantissimo pesce, grasso, perché i pesci dell'Artico sono grassi perché devono tenere il freddo. Allora, le sardine hanno 2 grammi ogni 100 grammi di EPA e di DHA, le aringhe 2 grammi, che è tanto, non è poco, è tanto, lo sgombro 1,8, il salmone 1,6, la trota 1. Cosa sono meglio, i pesci d'allevamento o i pesci selvaggi? Allora, io ho trovato 2 campagne diverse. Allora, questo libro mi dice che sono meglio i pesci d'allevamento perché non si muovono e sono più grassi. Quest'altro libro invece mi dice che sono meglio i pesci selvaggi perché vivono in acque fredde e quindi hanno più grasso. Allora, io sicuramente mangerei il salmone selvaggio, lo trovare potendomelo pagare, perché i pesci d'allevamento vengono allevati con i mangimi, quindi saranno anche più grassi, però il tenore di acidi grassi essenziali è inferiore, anche se sono più grassi, è inferiore a quello del pesce selvaggio. E poi non so i mangimi cosa gli hanno dato. Quindi io tutti i giorni dovrò introdurre una fonte, quindi mangiarmi o le sardine, le aringhe e compagnia bella, oppure andare su quelli vegetali. Vegetali? Sì, ci sono, adesso arriviamo, ci sono sì. Ed è una delle carenze proprio dell'alimentazione industriale, che ha fatto un disastro alterando l'alimentazione degli animali. Ecco, facciamo un esempio. Nelle l'uovo di gallina, noi prendiamo un uovo di gallina nel supermercato, ha un rapporto che è molto importante, la percentuale, il rapporto fra gli omega 6 e gli omega 3, perché quello che fa male è non soltanto una carenza di omega 3, ma anche un'alterazione del rapporto fra gli omega 6 e gli omega 3. Gli omega 6 li troviamo un po' dappertutto, per l'olio d'oliva, i vari oli, eccetera. E la popolazione, diciamo l'età della pietra, aveva un rapporto di 1 a 1 fra omega 3 e omega 6. I nostri nonni avevano un rapporto di 3 a 1, 3 volte omega 6 e 1 di omega 3. Noi abbiamo 20 a 1, gli americani arrivano a 40 a 1, cosa micidiale. Quando abbiamo troppi omega 6, non riusciamo nemmeno più a utilizzare gli omega 3, quelli derivati dai vegetali, che dobbiamo scindere in EPA e DHA, quelli degli sgombri eccetera sono già biodisponibili, ma gli altri non riusciamo più neanche a usarli, perché un'eccessiva presenza di omega 6 mi impedisce questa scissione, non solo, ma mi produce un sacco di infiammazione a livello dell'organismo, quindi l'infiammazione sappiamo che è deleteria per il cancro eccetera. Io dovrò cercare di avvicinarmi il più possibile al rapporto 1 a 1 che è virtuoso, eccetera, però 3 a 1 va già bene, 6 a 1 è accettabile, più di 6 a 1, 20 a 1, eccetera, non è accettabile. E cosa devo fare? Devo cercare di avere degli alimenti che sono il più possibile equilibrati, no? Per esempio gli oli, io ho l'olio di lino, no? L'olio di lino ha tanto acido linolenico, no? Quindi è estremamente virtuoso ed ha un rapporto addirittura di 1 a 3 a favore, cioè 3 di omega 3 e 1 di omega 6, quindi addirittura invertito, mi riequilibra. La soia ha un rapporto di 6 a 1, 6 di omega 6 e 1 di omega 3. L'olio d'oliva ha un rapporto di 8 a 0. Tremendo, l'olio d'oliva nel chicchetto. No, l'oliva è molto buono per tante altre cose, anche perché è uno degli oli più equilibrati, lasciamo stare la soia. No. Se andiamo sull'olio di arachidi abbiamo 30 a 0, l'olio di sesamo 41 a 0, l'olio di girasole 60 a 0. Quindi li squilibra tantissimo, no? Abbiamo l'olio di corza che c'è, il famoso episodio. L'olio di corza in sé per sé ha un buon rapporto, è di 2,4 a 1, quindi sarebbe molto equilibrato. Peccato che nell'olio di corza abbiamo la presenza dell'acido ialuronico. L'acido ialuronico rovina il cuore a lungo andare. Hanno trovato una soluzione, hanno modificato, dicono, modificato geneticamente la corza e hanno prodotto l'olio di canola. L'olio di canola è sempre olio di corza, la corza è la tradizione, però è stato prodotto per la prima volta in Canada, la chiamavano Canadese Oil, l'olio canadese, nessuno se lo comprava. Detto canola, uno dice chissà che buona è questa canola, no, eccetera. Però in teoria praticamente hanno levato l'acido ialuronico, quindi nell'olio di canola non c'è questo acido ialuronico, ce n'è molto poco. In teoria sarebbe un olio ottimo, in realtà è un olio pessimo, perché è un olio di produzione industriale e quindi viene raffinato dal punto di vista industriale, prodotti caustici, sgommatura, causticazione, usano calce viva, processi con solventi, con alte temperature e praticamente alterano questi grassi fino a farli diventare peggio dei grassi idrogenati, perché è pieno di grassi trans. Allora l'olio di corza potrebbe essere usato soltanto se prodotto in maniera biologica e, come dire, se accettiamo di utilizzare un prodotto geneticamente modificato, altrimenti abbiamo dentro l'acido ialuronico, che a lungo andare non va tanto bene, poi non è neanche buono da mangiare. Torniamo comunque agli alimenti, al nostro uovo di gallina. Abbiamo visto che nell'uovo di gallina del supermercato il rapporto non è ideale, perché è 20 a 1, io devo tendere ad avere 3 a 1. Se invece prendo un uovo di gallina della nonna, ruspante, cresciuto in cortile, con la gallina che razzola, eccetera, il rapporto scende di 1 a 1. Omega 3, omega 6, perfetto equilibrio. Massimo 2 a 1. Vediamo cosa succede, per esempio, nel latte. Nel latte l'omega 3 non ce n'è, difatti ci vendono il latte della Parmalat di chi per esso addizionato di omega 3 eccetera, ma il latte naturale delle vacche o delle pecore o delle capre che mangiano l'erba è il rapporto perfetto di 3 a 1, Il latte d'allevamento, degli animali d'allevamento no, praticamente ha un rapporto sbalatissimo, 20 o 30, mi ricordo, a 1. Lo stesso vale per i latticini, lo stesso vale per la carne. Si altera anche tutto il rapporto della carne. Come mai? Perché questi animali che sono ruminanti, no? Oggi come oggi vengono nutriti prevalentemente con mais, grano e soia. La soia ancora che c'è un po'. Ma loro non sono adatti a mangiare questi cibi, sono più adatti a mangiare l'erba, a mangiare il fieno, eccetera. Quindi, tanto per cominciare, hanno una sensazione di disagio loro che li porta a produrre una grandissima quantità di metano. Decuplicano la produzione di metano. Noi sappiamo che i ruminanti producono metano. Metano è un gas serra estremamente più forte dell'anidride carbonica, quindi noi ci ostiniamo a controllare l'emissione di anidride carbonica quando dovremmo controllare l'emissione di gas nell'intestino dei ruminanti. Il problema del gas serra è molto più accentuato e l'apporto al riscaldamento globale è molto maggiore, quello del metano prodotto nell'intestino dei ruminanti, che neanche di tutte le emissioni dell'anidride carbonica. Quindi il fatto dell'anidride carbonica è più che altro una speculazione, secondo me. Sono riusciti a metterci una tassa che paghiamo occultamente, anche se non serve a niente. È tutto da dimostrare. Primo, che ci sia un riscaldamento globale dovuto all'uomo, perché ci sono i cicli di riscaldamento che sono avvenuti anche nell'antichità, no? Nell'antichità anche recente, e noi siamo dentro in uno di questi cicli. Non voglio dire che se scaldiamo meglio è, però dato che uno dei gas serra più potenti è il vapore acqueo, non è che possiamo controllare l'evaporazione a livello del mare. L'altro invece è il metano, non è che possiamo controllare, o meglio, potremmo controllare negli animali d'allevamento. Ci siamo attaccati all'anidride carbonica, facciamo pagare la carbon tax, eccetera, è un po' come la tassa sui rifiuti che ce l'hanno messa, che ci hanno fatto aumentare il costo, è come una specie di IVA occulta che paghiamo. E poi cosa succede? Succedono le cose come a Napoli, succede che facciamo la raccolta differenziata, siamo diventati tutti degli spazzini in casa nostra, no? E il costo della raccolta è raddoppiato, non è diminuito, eh? Noi teniamo da conto tutto, viene riciclato tutto, viene recuperato, eccetera. Esatto, stiamo parlando del latte. Va bene, torniamo a bomba. Concludo. Praticamente con CONAI ci fanno pagare molti punti percentuali come un'IVA occulta e dovrebbero usare questi soldi per i rifiuti. In realtà il nostro costo dei rifiuti è raddoppiato e quindi lo paghiamo almeno due volte. In più che siamo noi dei raccoglitori, dobbiamo impegnarci e ci facciamo puzzare la casa perché teniamo rifiuti in casa. Vabbè, tagliamo, andiamo. Ecco, alterando l'alimentazione degli animali d'allevamento, abbiamo alterato anche il rapporto omega 6, omega 3 nella carne, nel latte, nelle uova. Ma c'è una soluzione a tutto ciò. Questa soluzione è il lino. Siccome il lino ha tutto questo acido linolenico, no? Hanno provato a dare semi di lino cotti nella misura del 5% dell'alimentazione a questi animali e hanno visto che i rapporti vanno miracolosamente a posto. Non solo hanno fatto un esperimento con i volontari che si sono nutriti per un certo periodo, tipo 3 mesi, esclusivamente con carne, latte, latticini, quindi non è stata cambiata niente della dieta, mangiavano esattamente quello che mangiavano prima, le loro bistecche, il loro burro, il loro formaggio, tutto quanto, cambiato nulla, hanno fatto le analisi, avevano un rapporto perfetto a livello del corpo, omega 6, omega 3. Quindi la soluzione sarebbe semplicissima, aggiungere il 5% di semi di lino cotte con un aggravio modestissimo dei costi. Ma se è una cosa così semplice, perché non la fanno, dico io? Invece la fanno, esattamente la fanno. C'è la catena del lino, no? La catena si chiama Cor Bleu, no? Cuore blu, no? Che è partita in Francia e sui prodotti, come i prodotti biologici, noi abbiamo il marchio bio, eccetera, c'è il marchio col fiorellino azzurro, no? Il logo è il fiorellino azzurro. Bleu Blanc-Coeur si chiama la catena, no? E praticamente garantiscono che tutti questi prodotti sono derivati da animali nutriti anche con semi di lino e quindi che il rapporto omega 6 omega 3 è in dose ottimale. Qualche domanda? Io non l'ho ancora visti, però bisogna cercarli, bisognerebbe andare al supermercato e chiederlo. Questo è nuovo, l'ho appena letto su questo libro, quindi nella mia tesi non c'è, io non lo sapevo neanche sta roba qua, no? Sta faccenda del, mi sarebbe piaciuto metterla però, la faccenda che sono studi abbastanza recenti questi qua, l'alterazione per esempio delle uova, io ho sempre sostenuto che l'uovo non è vero che fa male, ne puoi mangiare quanti ne vuoi perché è vero che c'è colesterolo è concentrato a livello del tuorlo, mentre le proteine sono nell'albume, è vero che c'è colesterolo, ma è vero anche che il colesterolo mi fa un gran bene, non è che mi fa un gran male, mi fa un gran bene, e secondo c'è la lecitina nell'uovo che mantiene in sospensione il colesterolo, quello che mi fa male non è il colesterolo, cioè è ridicolo dire che una dieta ricca di colesterolo mi fa male, guardiamo i francesi, no? Che non hanno problemi e si mangiano tanto di quel colesterolo da far diventare matti, i tre quarti del colesterolo vengono prodotti a livello del fegato, e un quarto lo introduco con la dieta. Allora, quando ho tanto colesterolo cosa faccio? Mi attacco alla dieta, ma al massimo posso eliminarne un quarto, gli altri tre quarti arrivano dal fegato, vuol dire che c'è un dismetabolismo notevole. E poi mi insegnano gli abitanti lì di cos'era, Limone del Garda, che c'era un tasso di colesterolo e trigliceridi che bastava per asfaltare una strada ed erano centenari. Il paradosso di limone Piemonte, c'era un limone del Garda, se non mi ricordo più, limone del Garda. Perché? Perché avevano questa proteina di protezione. Allora, non è il colesterolo che mi fa male, è il colesterolo, l'LDL, quello diciamo saturo, quello, mentre l'H è quello che mi sta bene e che mi mantiene in sospensione anche quello cattivo, no? Per cui è il rapporto tra colesterolo cattivo e colesterolo buono, no? Che mi dà fastidio. Se io riesco a aumentare il colesterolo buono, potrò avere anche più colesterolo cattivo, ma il colesterolo è importantissimo sia per i nervi, per il cervello è a base di colesterolo. Gli ormoni, tanti ormoni non possono essere prodotti se non abbiamo colesterolo, abbondanza di colesterolo. Il colesterolo è una ricchezza, come l'automobile. L'automobile è una ricchezza, basta che ci siano le strade per andare in giro, se no vado come in India che c'è l'automobile e non posso uscire perché sono intasato. No? Cioè, l'importante è che ci sia tutto un equilibrio.
Io do gli omega 3 ai cardiopatici, per il prevento per chi tiene l'emergenza di gas, però non li do ai soggetti sani.
Non li dai ai soggetti
sani? No, sì, cioè, potrebbe essere un'idea, quella di distribuire gli omega 3.
Sì, sì, ai soggetti sani. Allora, come facciamo a assumere gli omega 3? Ecco, allora, per esempio le noci. Nelle noci ci sono molti omega 3. Non me lo sono scritto, ma guarda un po'. Allora, possiamo mangiare i semi di lino, però i semi di lino sono un po' pasticcio, ti vanno sotto i denti, cioè dovremmo macinarli e poi dopo, oppure usare l'olio di semi di lino adesso lo vendono facilmente anche al supermercato, però il problema è che si altera molto facilmente. Allora, le mie fonti dicono non più di 3 mesi, lì c'è una scadenza anche di 6, 8, 10, 12 mesi. La luce li altera tantissimo, il calore, la luce e l'ossigeno, quindi li devo tenere in frigorifero. Addirittura io l'ho scritto sulla mia tesi, quando andate dall'erborista a prendere l'olio di lino, se non ve lo danno tirato fuori dal frigorifero ben freddo, non compratelo. L'ho scritto così, poi andiamo al supermercato, non ho trovato nessuno che lo tiene nel frigorifero, alla fine mi sono ridotto a prenderlo non nel frigorifero, io lo tengo nel frigorifero. Però una volta aperto bisognerebbe non farlo ossidare, cioè è molto delicato, no? Questi omega 3 sono molto delicati. Comunque basterebbe prendere un paio di cucchiaini al giorno, si mettono per esempio con la curcuma, no? mettiamo l'olio di semi di lino, la curcuma, il mio pepe, eccetera, no? E quindi la curcuma viene, la curcumina viene assorbita meglio in un veicolo grasso, oleoso, e in presenza di piperina, come dicevamo l'altra volta, cioè la piperina è come se aprisse un po', è come dire, le cellule che assorbono gli alimenti, no? A livello intestinale, a livello anche dello stomaco, e quindi mi fa assorbire mille volte di più la curcumina. Se non metto il pepe, come neanche prendere la sua curcuma, e via discorrendo. Fa un po' schifetto, cioè non è tanto buono. Ecco, per esempio, io una cosa che vorrei fare, suggerire, dire: se io lo metto nell'olio d'oliva, ecco che altero il rapporto, che invece di essere 8 a 0, io ci metto un sesto, per esempio, di olio di lino, dovrei arrivare a un rapporto molto più equilibrato, no? Ce ne metto 4 quinti di olio d'oliva, un quinto, un sesto di olio di lino. Poi però non è che posso lasciarlo in giro tanto tempo, dovrei farlo, non dico al momento, usarlo nella settimana, ecco. Cioè, se no tenerlo in frigo, ma in frigo il mio olio d'oliva tracata, insomma diventa un po'. La cosa più semplice, mi mangio le noci. Le noci contengono tanti omega 3, tanto acido linolenico, come i semi di lino e anche di più, e le noci li posso mangiare senza problemi. L'unica cosa che devo vedere, devo stare attento, è di aprirle le noci quando le mangio, cioè non prendere quelle noci già aperte, che stanno lì al sole, stanno lì alla luce, si alterano, eccetera. La noce nel suo guscio è sicuramente più protetta che quell'altra. Sono le 23, comincio ad essere stanco anch'io. Ci sarebbe ancora da parlare del cioccolato e il picnogenolo. Il cioccolato lasciamolo stare, ho parlato l'altra volta. Assaggiamo il cioccolato, sì, facciamo la degustazione. Io ho portato le tavolette, allora, 75% Ecuador, questo non è un cioccolato normale, è fatto con delle varietà trinitarie, cioè il cacao non è uguale, come il vino, no? Il vino, l'uva è uguale per tutti, no? C'è l'uva, diciamo, quella più tannica, meno tannica, l'uva bianca, l'uva nera, c'è il Cabernet, c'è il Sauvignon, c'è il Merlot, c'è il Pinot Nero, e chi più ne ha più ne metta, no? Il canaiolo, eccetera. Lo stesso è il cioccolato. Questo è un cioccolato particolare che è estremamente dolce, profumato, quindi un 75% non è, ci sono del 70% che sono amari come il tossico, no? Questo qui invece è molto rotondo, adesso lo assaggiamo. Questo è un 85% noir puissant, vuol dire nero potente, io lo trovo molto, per quanto un pochino più amaro del 75, comunque specialmente del 75 dell'Ecuador, che non è un cioccolato normale, appunto, dicevamo, lo trovo molto rotondo, quindi io lo consiglio questo specialmente ai diabetici, invece del 70 andare sull'85. Poi abbiamo il 90, e il 90 no, è abbastanza abboccato anche questo. Poi abbiamo il 100%, il 99 della Lindt, che io non consiglio di comprare perché prima di tutto non è 100 grammi meno, e poi costa come 4 tavolette da 100, quindi non vale la pena. Se proprio volete fare la pazzia, comprate il Domori Sur del Lago, che si trova soltanto in Svizzera alla Manor, no? Che è un cioccolato, una miscela di cioccolati trinitari del Sud America, fatti, cioè coltivati appositamente per quello, ed è un 100%, costa come un, però effettivamente è l'università del cioccolato, il tartufo dei cioccolati. Se voi lo mettete in bocca un pezzettino, si sente proprio il sapore, proprio è eccezionale. Allora, Domori Sur del Lago, costa tantissimo, e poi te lo vendono in fiale più che in tavolette, perché sono piccolissime, no? Tipo 60 grammi, tipo, sì, bisogna fare un leasing. Allora, qua come facciamo? Quanti siamo? 2, 4, 6, 8, 10, 11, lo mangiamo tutti? Sì, 2, 4, 6, 8, 10. Allora, io non lo mangio, comunque, se facciamo una... ecco, vabbè, si è rotto, chi è che me lo taglia? Tu che sei chirurgo, no, qua il coltellino. Intanto io ne approfitto e vi parlo del picnogenolo. Picnogenolo, sarò breve. Cioè, abbiamo parlato degli antiossidanti, no? Allora, come facciamo ad assumere questi antiossidanti? Sicuramente con tutte le cose che vi ho detto, curando la nostra dieta, no? E introducendo delle cose che solitamente non usiamo, come per esempio il glucosio, il semilino, il, come si chiama, il beta carotene, come dicevamo l'altra volta, il selenio, il coenzima Q10 e via discorrendo. Una delle cose anche molto utili, perché è semplice da usare, è questo picnogenolo. Picnogenolo è derivato dalla resina del pino marittimo delle Brughiere. È una cosa che mi è saltata subito all'occhio perché la primavera scorsa sono stato alle Isole Canarie, all'isola di La Palma, che è l'isola più scoscesa delle Canarie, la più selvaggia, la più scoscesa, no? E lì c'è questo pino canario, no? E tradizionalmente utilizzano la resina del pino canario perché fa bene alla salute, perché fa passare il raffreddore, perché fa passare l'asma, perché non ti ammali delle malattie virali e via discorrendo. Quando ho trovato sto picnogenolo che deriva dal pino marittimo delle Brughiere, ho detto, ma qui è la stessa cosa, e in effetti è così, no? Allora, è ricchissimo di proantocianidine è quelle che ci sono anche nel cioccolato, addirittura 65-75% di proantocianidine, sono antiossidanti più potenti, 20 volte più potenti della vitamina C e 50 volte più potenti della vitamina E. Nel sangue aumenta del 40% il potere antiossidante già dopo 3 settimane di uso. Aumentare del 40% il potere antiossidante del sangue è una cosa strabiliante, anche perché non è che lo possiamo raddoppiare, eccetera, no? Cioè, se è troppo antiossidante non va mica bene. Quindi direi che è una cosa, anche perché agisce subito. Agisce contro l'asma, quindi evita le crisi di asma, difatti lì lo usavano proprio per l'asma. Abbassa il colesterolo, in 3 mesi mi abbassa del 20% il colesterolo cattivo, l'LDL, e mi alza del 15% l'HDL, caspita, solo per questo. E poi va bene per l'ipertensione, mi abbassa la pressione. Picnogenolo, che è questa resina, va bene per le retinopatie dei diabetici, previene e ripara i danni alla retina. Sappiamo che ci sono anche alcuni carotenoidi, la luteolina, di cui abbiamo parlato prima, la zeaxantina, hanno lo stesso effetto, però insomma non è che possiamo prendere 100.000 cose. Questo fra l'altro ci protegge anche l'occhio dalla degenerazione maculare, applicate il 90%, così vedete la differenza. La degenerazione maculare è quella dei vecchi, eccetera, però si prepara già la nostra età, che vecchi non siamo, cataratta, eccetera, no? Riduce i dolori delle sindrome mestruali, migliora la circolazione, specialmente negli anziani, specialmente la circolazione periferica, mani, piedi, gambe, occhi, eccetera, scoagula il sangue, come l'aspirina, adesso ci danno l'aspirina, eccetera, però l'aspirina prima di tutto mi dà dei danni epatici, gastrici, secondo se ho delle ferite o se tendo un po', senza essere emofiliaco, eccetera, comunque mi provoca un cattivo funzionamento delle piastrine. Qui invece scoagula e quindi impedisce l'agglomerazione delle piastrine a livello dei vasi sanguigni, ma non provoca emorragie, non mi influisce sulla capacità emostatica del funzionamento delle piastrine. Poi migliora la resistenza fisica negli sportivi, aumenta le prestazioni del 20%, quindi non è un doping. Poi, e non è finita, È utile nell'insufficienza venosa, riduce l'edema e il dolore dell'insufficienza venosa, quindi le gambe gonfie, migliora in una settimana con dei dosaggi elevati, dopodiché si diminuiscono i dosaggi e si va avanti così, no? In Svizzera è un farmaco a prontuario, quindi è riconosciuto dal sistema sanitario svizzero, per la circolazione e l'insufficienza venosa, qui da noi no. E infine, che è la cosa che ci interessa, anche da un punto di vista così frivolo, no? È un cosmetico sia interno che esterno, perché impedisce la degradazione del collagene. Allora, quando si degrada il collagene, praticamente c'è il crollo delle rughe, no? Si formano tutte queste rughe. Mantiene la pelle liscia e tonica. E inoltre protegge la pelle dai raggi ultravioletti, più che raddoppia la soglia di eritema in presenza di raggi ultravioletti. Cioè, se io ho una dose 100 di raggi ultravioletti che mi provocano eritema, prendendo il picrogenolo posso arrivare fino a 200, quindi potrò arrostirmi al sole e essere bello abbronzato senza, come dire, senza avere l'eritema solare, la scottatura solare, ed essendo anche protetto, perché noi sappiamo che il sole, insomma, tutte queste donne, queste ragazze si mettono davanti al sole le lampade abbronzanti, dimenticando che il sole è un'esplosione atomica. Noi ci metteremmo davanti una bella centrale, un reattore nucleare, così ci abbronziamo, mai più, no? E poi dopo ci mettiamo davanti al sole, dopodiché abbiamo tutti questi problemi, prima di tutto di ossidazione dei grassi, invecchiamento precoce della pelle, predisposizione ai tumori della pelle, melanomi eccetera, e non fatemi parlare perché ho avuto poche esperienze. Si assume con delle pastiglie, si compra, ecco, io ce l'ho qua. Quanto costa? Lo produce la SuperSmart, no? Si può, infatti le Canarie fanno così, si stacca la resina. Questo diciamo un attimino di più, perché non è proprio la resina, ma è l'interno della corteccia, l'alburno della corteccia. Quindi è un qualcosa di più della resina, però anche la resina va benissimo, no? Tradizionalmente usano la resina del pino canario. Si prende e se ne mangia un pezzo, così. Qual è il dosaggio? Il mio amico lì dice, ma te ne scendi un pezzo. Dovrebbe prenderlo comunque abitualmente, lui la prende abitualmente, no? E costa, ecco, 60 capsule costa 49 euro, ecco, però il dosaggio varia a seconda del dell'obiettivo. Se è per le gambe eccetera, devo avere un dosaggio elevato per le prime 2 o 3 settimane, poi dopo l'abbasserò. Qui dice prendere 1 o 2 capsule vegetali per giorno a titolo preventivo o per rinforzare la protezione antiossidante, prendere 3 o 4 capsule per giorno se necessario su consiglio del terapeuta. Quindi dipende, se vogliamo le gambe, la circolazione eccetera, arrivare in una settimana, no, ad avere il risultato, oppure in 3 settimane ad avere, abbiamo un sangue iperossidato, lo vogliamo, come dire, proteggere subito, no? Per esempio, se qualcuno corna di corna, picrogenolo, so, se le dote, se lo volete ve lo dite alla Patrizia e lo ordiniamo, lo dite a me, lo ordiniamo, lo facciamo arrivare. Io per me lo sto facendo arrivare, ma non l'ho ancora usato, non ho ancora, mi deve ancora arrivare, no? Sì, io sì. No, agisce su un piano diverso. Chiaramente è complementare. Posso prendere solo questo, o solo la vitamina C, o tutti e due, oppure nessuno delle due, se voglio invecchiare, se voglio fare un po' di invecchiare. È chiaro che uno non è che possa prendere tutto, allora vedi, selenio va preso perché abbiamo detto assolutamente costa poco, è estremamente efficace, è solo una pastiglia facile da prendere, ascorbato, con la vitamina C lo prendo, il germanio, bisogna prendere pure il germanio perché fa un bene che ciao, però quello di magnesio, beh, quello si prende normalmente, poi il cloruro di magnesio, sì, tutti i giorni, il cloruro di magnesio tutti i giorni, per altri motivi. ammortizzano, eh. Quello mi va a riempire a una carenza di magnesio, quindi devo riempire questo vuoto, no? Mentre col picnogenolo vado a proteggermi, non è una carenza però, il picnogenolo, è un qualcosa di più che voglio dare per la salute.
La
prevenzione. Sì, è quello che dico anch'io. Allora, i cocktail e il mix ci sono, no? Ci sono dei prodotti multivitaminici, policosici, c'è un po' di tutto, no? Qual è il limite di queste cose? Ecco, il multicentrum è una cosa che va già bene, però ha tante carenze, no? Multicentrum. Per esempio non c'è il germanio dentro. Certamente non c'è il pitnogenolo, non ci sono i carotenoidi, la luteolina, la zeossantina sicuramente non ci sono, il selenio ce n'è pochissimo, no? Il selenio, dicevamo l'altra volta, la dose ottimale sono 200 microgrammi al giorno, no? Quello che da studi asseverati mi dicevano, ma come? Ma il medico dice che è troppo, 200 microgrammi in un più tardi di settimana scorsa, il mio medico dice che è troppo. Il medico ha fatto degli studi scientifici, universitari, è stato in un laboratorio di ricerca, eccetera, ha fatto delle pubblicazioni, mi porta degli studi epidemiologici su come ha fatto in Cina, come hanno fatto tutte le parti, sono arrivati al dottor, come che si chiamava questo qua, che diceva se tutte le donne prendessero 200 microgrammi di selenio al giorno, il problema del cancro alla mammella sarebbe largamente risolto. Largamente risolto perché? Perché con 200 microgrammi al giorno diminuisco del 70% il rischio di avere il cancro alla mammella. Gerard Schrauser dell'Università di San Diego, California, ma anno fa lui diceva addirittura 200-300 microgrammi al giorno. Quando ho cominciato a prenderlo io, selenio, che l'avevo trovato negli Stati Uniti, avevo preso il libro, mi ero affascinato, eccetera, se ne usavano 25 microgrammi al giorno, 50 al massimo, poi era tossico. Hanno fatto invece questi studi, sono arrivati a 2000 microgrammi al giorno e senza problemi, addirittura in certi casi a 5000 microgrammi, ma lì bisogna stare un po' attenti. No. Però da 200 a 2000 c'è una bella differenza, per un lungo tempo 2000 microgrammi al giorno non ha dato nessun effetto deleterio, collaterale, eccetera, ha solo migliorato le cose. Non sto dicendo di prendere 2000, 200 sono più che sufficienti per una persona sana. Una persona che purtroppo è in fase tumorale o post-tumorale, eccetera, ce ne vogliono almeno 400 microgrammi, che sono due pastigliettine così. Costa 19 euro, 120 pastiglie da 200 microgrammi, ragazzi. Non c'eri, eh? Allora, è un antiossidante. Allora, non è il selenio un antiossidante, ma è un precursore del glutatione per ossidasi, che è la nostra arma più potente nei confronti dei radicali liberi, è un'arma suprema se vogliamo, ce n'è anche delle altre, ma comunque il glutatione è una delle più importanti. E il glutatione per ossidasi lo fabbrichiamo noi, non è che lo dobbiamo trovare in giro, no? Ci sono anche degli integratori a base di glutatione, ma qui andiamo sul sofisticato, è meglio che ce lo facciamo noi, ma non può essere prodotto, non riesce il corpo a produrlo in carenza di selenio. E questo glutatione per ossidasi, oltre a essere un antiossidante, è anche un potentissimo anticancro, perché sappiamo che il cancro deriva da un'alterazione, causato in larga misura dai radicali liberi, quelli che poi mi rovinano la membrana cellulare, mi impediscono la respirazione, mi fanno schiattare tutto all'interno della cellula, eccetera, no? I radicali liberi sono una cosa tremenda, ecco. Una facile battuta, allora mettiamo dentro pannelle e gli altri e siamo a posto. E siamo a posto, ci leviamo il problema, ci leviamo tanti altri problemi, no? Comunque il selenio chela anche i metalli pesanti, cioè piombo, mercurio, cadmio, li chela, vuol dire li rende in forma in un certo senso biodisponibile, ma quelli che abbiamo già assimilato, e quindi permette ai reni, al fegato, eccetera, di espellerli, di vederli, di trovarli, di cliccarli, di buttarli fuori, no? Quindi e questo è importante, perché noi siamo avvelenati specialmente dal piombo, il piombo tetraetile che ci siamo respirati per tanti anni con la benzina, il mercurio e compagnia, cioè abbiamo i termometri a mercurio ancora adesso, so che aspettare che mi mettono fuori legge, mi sembra adesso nel 2011 mi mettono fuori legge. Ma Cribbio, avete mai rotto un termometro a mercurio in campo? Ecco, allora, a rompere il termometro è una delle più grosse disgrazie che possa succedere nella vita di una famiglia, perché vi va in giro il mercurio, e il mercurio ve lo respirate, il mercurio si può anche mangiare, prendi un cucchiaio di mercurio, lo mandi giù, consiglio di non farlo, eh. Però se dovesse succedere non è così tremendo, perché viene espulso, come respirare costantemente i vapori di mercurio che si formano quando c'è in giro una pallina di mercurio per la casa, si respira in dose quasi omeopatica e fa un danno pazzesco, fa. Cioè gli alchimisti morivano per avvelenamento da piombo, da mercurio e compagnia bella, e quindi lo devo mandare via. Allora, chele e metalli pesanti, abbiamo detto, quindi non è. Allora, arma efficace contro i radicali liberi, no? E lavora in sinergia con la vitamina E e con la vitamina C, no? È 50-100 volte più efficace della vitamina E, quindi. Il selenio si concentra negli organi degli animali, come diciamo negli organi si concentra, ma lo troviamo pochissimo nella dieta. Cioè, ci sono degli studi epidemiologici che hanno messo in relazione i suoli ricchi di selenio, per cui la verdura e la frutta eccetera, dentro una certa traccia di selenio, le patate a selenio eccetera, coltivate nei suoli ricchi di selenio, facendo il paragone specialmente in Cina con la popolazione che vive nel suolo dove non è ricco di selenio, beh, i tassi di tumore sono anche 3 volte maggiori. Non è una prova scientifica, è una prova, come dire, così statistica, epidemiologica, no? Però è molto importante. Per esempio, Giappone, Taiwan, Thailandia, Filippine, Porto Rico, Costa Rica, tassi di selenio 3 volte che negli Stati Uniti e tassi di cancro da 2 a 5 volte in meno.
Bene.
Bene, siamo già tutti. Qualche domanda, volete che mi parli del cioccolato?
No.
Com'è sto cioccolato allora?
Quello è buono.
85 è questo, 85 è molto rotondo come gusto, eh? Io ho provato il 70% della lingua e l'85 è più abboccato l'85.
Ti
piace il 90? Oddio, bisogna imparare a mangiare il cioccolato, eh? Bisogna prima di tutto, sono abituato al cioccolato al latte, passare al cioccolato fondente. Cioccolato fondente dal 40 al 54% di cacao per un po'. Poi dopo si comincia a passare a 70 e poi dopo si compra a tavoletta 100, non è che uno prende e lo mangia. Ne prende un pezzettino, lo mette sulla lingua, lo fa sciogliere lentamente, lo assapora, parte dall'idea che non è un cioccolato, ma è che è un qualcosa di completamente nuovo che va a provare, che va a fare questa esperienza, si regala questa esperienza nella sua vita. Dopodiché ci si abitua al gusto, dopodiché vi mangiate un pezzo di cioccolato al latte e dite: ma cos'è sta schifezza? Ho mangiato tanti anni, solo zucchero. Fermo restando il bene che fa il cioccolato. Tra l'altro la parola cioccolato deriva dall'azteco xoco atl, che vuol dire xoco versare, atl acqua, lo versavano nell'acqua a freddo, no, ci sono proprio le incisioni, dall'alto versavano che lo facevano schiumeggiare fino a che riuscivano a, in un certo senso, emulsionarlo, no? E lo addizionavano di varie spezie. E poi non è che uno fosse lì e dice adesso mangio il cioccolato, sto cavolo, il cioccolato lo mangiavano solo gli alti sacerdoti e chiaramente l'imperatore, e agli altri era proibito mangiarlo. Teobroma cacao, teobroma vuol dire cibo degli dèi, teobroma cacao, infatti solo gli dèi potevano mangiare. Ogni tanto davano delle fave grezze di cioccolato, di cacao, ai soldati quando dovevano combattere, fare le marce lunghe, eccetera, ma c'era la scusa, no? Montezuma si consumava, si dice, fino a 50 tazze di cioccolato al giorno, e questo perché, prima di tutto, lui era l'imperatore, secondo, aveva un harem con 600 concubine e siccome era considerato afrodisiaco non poteva rimanere tanto indietro, doveva tenersi su, sta su de bocca, o fiesta su de bocca, e... Montezuma, sì. E poi cosa fa il cioccolato? Contiene poi i fenoli, le antocianidine, le proantocianidine, sono tutti antiossidanti estremamente diciamo efficaci, ma mantiene pulite anche le arterie. È molto grasso il cioccolato, insomma, come tutto sto grasso mi fa un casino, no? Perché hanno visto che le popolazioni lì, ci sono gli indios Kuma delle isole San Blas, che sono fuori da Panama, che hanno una dieta schifosissima, mangiano molto salato, compagnia bella, però mangiano tantissimo cacao, tantissimo cioccolato locale, no? E non hanno problemi coronarici, eccetera. Poi quando si trasferiscono a lavorare a Panama piuttosto che negli Stati Uniti, gli viene addosso di tutto, perché non mangiano più il loro, diciamo, il loro cioccolato, perché il cioccolato, appunto, allora, previene i problemi circolatori e le malattie cardiovascolari, quindi è una prevenzione, no? Riduce l'ipertensione sanguigna come preventivo, non è che, appunto, dicevamo, lo fa diminuire, previene il problema, aumenta la capacità antiossidante del sangue, previene la placca ateromatosa, e già ce n'è, previene il cancro, cioè contro l'angiogenesi, no? Che è il fattore di crescita del cancro. L'angiogenesi è la crescita del sistema vasosanguigno, il sistema vascolare, che portano un nutrimento al cancro. Il cancro, la cellula cancerosa, emette degli ormoni che fa crescere questa angiogenesi, perché se noi non impediamo la crescita dei vasi sanguigni, dei capillari che portano nutrimento al tumore, è come avere una città senza strade e non può crescere, no? E finalmente previene l'invecchiamento precoce, perché contrasta i radicali. Cosa c'è dentro? Ci sono i polifenoli, insomma le catechine come quelle del tè verde. Difatti 50 grammi di cioccolato fondente, questo contiene 300 mg di polifenoli, che è come una tazza di tè verde fatta bene, come dicevamo l'altra volta, perché anche il tè verde non è che devo prendere un tè verde qualunque, o come 250 ml di vino rosso. Però dove eccelle sono le proantocianidine, quelle che ci sono anche nei frutti di bosco. 100 grammi di cacao contengono 1370 mg di proantocianidine, che sono una quantità mostruosa. È come la stessa quantità che c'è in 300 grammi di mirtilli rossi, o in 400 grammi di mirtilli neri, o in 2 litri di vino rosso, so di gente che preferirebbe bere 2 litri di vino rosso, o in 900 grammi di fragole. Però io non è che li posso mangiare 900 grammi di fragole. Le fragole contengono anche l'acido ellagico, che è un altro anticancro molto, molto utile, molto potente. Però, come diceva la santa Hildegarda di Bingen, no? che è vissuta nel 1200, 1400, insomma quel periodo lì è medioevo, diciamo, no? E questa santa Hildegarda era la badessa del monastero di Bingen, no? E non sapeva niente di medicina, no? Però scriveva dei libri di medicina altamente ispirati, li scriveva praticamente sotto dettatura divina, e ci ha lasciato delle descrizioni addirittura del sistema immunitario, del sistema ormonale, più la descrizione di altre cose che nessuno ha mai capito che cosa volesse dire, come nessuno ha mai capito cosa volesse dire sul sistema immunitario fino a quando il sistema immunitario è stato scoperto. Fatto sta che le sue cure funzionavano tantissimo. Nessuno è mai riuscito a dimostrare che la Santa Gegarda di Binde abbia avuto torto su qualche cosa. E cosa diceva la Santa Gegarda di Binde? Diceva che ecco che comincia a arrivare la primavera, comincia l'estate, nascono le fragole e cominciano le persone ad avere tutti questi problemi di allergie, di intolleranza, non mi ricordo, sono tanti anni fa. Comunque i problemi sono, queste fragole contengono degli allergeni, quindi noi le mangiamo, anche se non ci danno allergia, anche se non ci danno intolleranza immediata, vanno a caricare tutto il nostro sistema con queste istamine, che poi dopo mi saturano il sistema al punto tale che basta che entri qualcos'altro, qualche polline, eccetera, mi si manifesta il disturbo. È abbastanza comune mangiare le fragole che si gratta, no? Questo vuol dire che non è che facciano sto gran bene, quindi io non le consiglio le fragole, non le ho neanche messe nella mia tesi, l'ho scritto proprio espressamente, se qualcuno vuol mangiarle e sente che gli fa bene, ce le mangi, però non posso sicuramente, davanti a quello che ha detto la Santa Gegarda di Binde, andare indiscriminatamente a consigliarle a tutti.
Non sapevo che sia una religione totale. E poi come non parlo del sistema quanto provano con gli altri allergeni presenti in altri.
Magari lei lo sapeva, perché diciamo, anche perché c'erano le crociate, no? Qualche domanda su cacao?
Azione antidepressiva?
Ah sì, azione antidepressiva, giusto. Cos'è la teobromina, no? Che contiene, che ha un effetto sull'umore, sulla psiche. Questo effetto lo possiamo ottenere, è un precursore dell'EFA, no? Precursore di questo ormone che si forma specialmente dopo l'attività sportiva. Dopo la partecipazione a eventi piacevoli, nelle persone innamorate che hanno questa grandissima produzione di questo, possiamo chiamarlo ormone, insomma, di questa specie di ormone. Comunque c'è un prodotto. Un prodotto che si trova sulla Super Smart, io l'ho provato, funziona benissimo, no? È derivato dalle alghe, che ti dà dentro il cioccolato, diciamo dovresti mangiare tantissimo per avere lo stesso dosaggio, comunque già, 50 grammi al giorno migliora in maniera sensibile l'umore. Ecco, il problema del cioccolato, dicevamo, sono le calorie 500, 550, 600 calorie a seconda del tenore di grasso che c'è. Ogni 100 grammi non sono trascurabili, ecco, vanno viste nel compendio.
A questo punto, se ti normale, con un mondo, calorie.
Insomma, 100 grammi di cioccolato sono tanti. A proposito, ieri non abbiamo fatto la lezione di cucina naturale, non che mi sia dispiaciuto, così sono stato a casa a ripassare queste cose, no?
C'erano
due persone, no? Bisognerebbe rifarla, una delle cose, però in maniera diversa, vorrei farla, non so, facendo il pane biologico, come si fa a farlo in casa, e come si fa a fare i cioccolatini. Cioccolatini, la mia invenzione, sì. Allora io sono partito dall'idea che siccome il cioccolato fa bene, lo zucchero fa male, prendo il cioccolato al 70 o l'80%, lo faccio fondere a bagnomaria e poi dopo ci metto la curcuma e poi dopo naturalmente, come facevano gli aztechi, grattatina di pepe, poi ci posso mettere anche alghe aromiche, tra cui lo zenzero, la can- cannella che contiene un sacco di proantocianidine anche lei, no? Però la cannella deve piacere. Sì, però lo zenzero posso metterlo, no? Posso mettere la grattatina di zenzero, eccetera, lo faccio fondere, temperandolo, perché non posso pretendere che mi fonda così, mettendoci. Allora, ho tre possibilità: o la polvere di zenzero che si compra, costa pochissimo, eccetera, però forse è quella meno fisiologica, oppure lo zenzero fresco grattugiato, oppure meglio ancora un pezzettino di zenzero fresco, e fabbricherò il mio cioccolatino attorno a questo pezzettino di zenzero fresco. Il tutto lo faccio fondere secondo i gusti. Io usavo il cognac o il brandy, che costa meno del cognac, alla fine è la stessa roba, oppure il rum, facendolo fondere, no? Se qualcuno non piace, compagnia bella, può usare anche l'acqua, però no, il gusto ne perde un po'. Si fanno queste palline, si spolverano di cacao, si mettono in frigo, di modo che si, ecco, si faccia i sacrifici, esattamente. Basta? Siamo stufi? Sì, allora, prima di tutto tè verde, non tè nero, perché nel tè nero si sono alterati le catechine, il gallato di pigallo catechina e compagnia bella, poi non ha teina, il tè verde ne ha molto poco. Il tè verde va per prima cosa infuso in maniera corretta, lasciato in infusione in acqua il più bollente possibile per 10 minuti, 10 interi minuti. A 7 minuti ho la metà delle catechine che si sono liberate rispetto a 10, quindi è molto importante. Io lo lascio fino a che si può bere, che si è mezzo raffreddato, di solito passa un quarto d'ora e quindi sono dentro abbondantemente. Poi ci sono i tè verdi cinesi e i tè verdi giapponesi, cioè più il tè è qualificato, quindi più la foglia è piccola, più è giovane, più è un germoglio, i tè di germoglio, che sono quelli che costano di più, sono quelli che hanno più tenore in catechine. I tè giapponesi sono molto più validi. Però la cosa importante, cioè per esempio il tè cinese può avere 2 di catechina, il tè giapponese può avere 8, 4 volte di più. Però l'importante è che sia infuso in maniera giusta. Anche se ho il tè cinese, che mi costa anche molto meno, perché quelli giapponesi costano parecchio, insomma, invece che un cucchiaino ce ne metto 2, lo lascio in infusione, invece di bere una tazza me ne bevo, cioè invece di bere 4-5 tazze al giorno bevo una tazza grossa, ne bevo il doppio, e alla fine le catechine me le prendo lo stesso, ecco. Importante averlo, perché fa bene il tè verde, perché contiene questi antiossidanti, sono contro l'invecchiamento, eccetera, ma soprattutto fermano la proliferazione cancerosa e generano l'apoptosi, quindi la morte programmata delle cellule cancerose. Tè verde, curcuma, allora, ha fatto l'esperimento, trattamento con raggi gamma, diminuisco di circa, cioè, tasso di proliferazione delle cellule cancerose 100, trattamento con raggi gamma riesco a farlo abbassare fino a 90, 85, non è tantissimo. Con il tè verde riesco ad andare, adesso sto parlando a memoria, comunque riesco ad andare fino a 40, 50, tè verde e curcumina, curcuma quindi, arrivo addirittura a 20, quindi ha un'efficacia che è 8-10 volte di più della radioterapia, quindi la cosa in concomitanza con la radioterapia aumenta tantissimo l'efficacia della radioterapia e nello stesso tempo mi stempera, mi diminuisce gli effetti collaterali. Chiaramente anche l'aloe, con la radioterapia bisogna usare l'aloe, quello è un must, specialmente uso esterno, no? E anche uso interno.
Ma la curcuma si trova solo con la polverina gialla?
Sì, non si trova solo, si trova la Super Smart, le pillole con l'estratto di curcuma, curcumina, andate a spendere dei soldi a dovervi approvvigionare quando invece andate qui al multiennico che ce l'avete qua dietro. E poi io sono sempre per le cose naturali, che ne so io che non faccio la stessa fine del beta carotene, che me lo estraggono artificialmente, lo producono e poi dopo non ha gli stessi effetti del beta carotene naturale. Addirittura hanno fatto gli esperimenti sto beta carotene, trovate degli studi che dicono il beta carotene raddoppia, triplica la possibilità di cancro al polmone nei fumatori. Difatti era Francesca, mi diceva, ho fatto il beta carotene, mi dice di non usarlo se uno fuma. dico, sarà quello artificiale che fa questo effetto. Ma oramai si sa, invece il beta carotene diminuisce dell'80-90% la possibilità di avere un cancro ai polmoni quando si fuma, quello naturale. Prendiamo le carote, facciamo il centrifugato di carota, c'è beta carotene, carotenoidi e compagnia bella, e siamo tranquilli, spendiamo poco, c'è una bevanda molto gradevole, ho tanti effetti collaterali positivi e sono sicuro di avere un risultato più che buono.